/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
La tua firma elimina i confini e amplia i nostri orizzonti.
Dona il tuo 5 per 1000 all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata.
Troverai le informazioni necessarie visitando il sito www.uicbasilicata.it.
A te non costa niente, per noi è un importante sostegno. Grazie!
Amici, ben ritrovati. Oggi parleremo di una storia speciale e del libro che la racconta. Vedo il mondo con le mani, infatti il titolo del libro di Marco Raffaniello, vicepresidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza, edito dalla casa editrice Potentina Universo Sud. Un'opera prima che narra in maniera corale, nella forma del diario a più voci, la storia di questo ragazzo che non ha mai perso la speranza. Oggi ne parleremo insieme con Marco Raffaniello, che è il protagonista di questo racconto, e con la giornalista potentina Eva Bonitatibus, presidente del Circolo Culturale Gocce d'Autore, che ha curato la prefazione del testo e la sua prima stesura. Passiamo quindi ora la parola a Marco. Innanzitutto raccontaci chi sei e come è nata quest'idea.
Marco Raffaniello chi è? È un ragazzo che riscopre la vita ogni giorno. Dopo tante vicissitudini sono qui a voler portare un messaggio di speranza e di luce. Perché un non vedente porta un messaggio di luce e di speranza? Voler portare una testimonianza affinché chi ascolta e chi leggerà il libro possa essere un trampolino di lancio per potersi potersi motivare ogni giorno e ringraziare ogni giorno del dono della vita. Vedo il mondo con le mani è un'esigenza di volervi raccontare, è nata proprio durante un pomeriggio d'inverno mentre stavo passeggiando. È stato sempre un mio sogno quello di voler scrivere un libro e di lanciare un messaggio e farmi conoscere in quanto giovane, impegnato nel sociale, impegnato nella società e come vicepresidente dell'Unione Italiana Ciechi di Potenza. E in questo pomeriggio contattai la giornalista Eva Bonitatibus, quale amica, madre, compagna di viaggio e di avventure, che oggi continuo ancora a ringraziare della sua penna. Eva ha dato forma alla mia storia, che non è un qualcosa di appunto di superfluo, anzi è proprio l'emozione che è riuscita a far trasparire in questo libro con delle immagini, delle parole, delle frasi meravigliose. Infatti alcuni lettori, secondo alcuni riscontri, parlavano di un nodo in gola quando leggevano, di un pianto, di un sorriso, di un mix di emozioni. Questo io lo devo solamente ad Eva, perché ha voluto e si è impegnata, diciamo, con la sua grande professionalità a voler far trasparire questo messaggio di speranza. Io ho messo la storia, lei ha messo la penna e tutto l'entusiasmo dentro, e non finirò mai di ringraziarla, perché nella vita nulla capita a caso. Ogni segno, ogni azione, ogni incontro, secondo me c'è un motivo alle spalle, come riporto nel libro nella parte finale e lei nella sua postfazione, che ognuno è ad incastro con l'altro, ognuno di noi diventa un puzzle importante per l'altro, affinché l'incastro perfetto è quello di poter dar vita e colore alle proprie giornate.
Marco, davvero molto bello quello che hai detto, sicuramente le emozioni si confonderanno tra loro, no? Come dicevi tu, tra il pianto e il sorriso, quindi suggeriamo sicuramente questa come esperienza prima di tutto emozionale. Senza rivelare molto della storia, sicuramente si può intuire quindi che tu sia una persona che ha disabilità della vista, quindi diciamo il tema centrale è quello. Vorrei approfondire un po' invece l'aspetto della condivisione, cioè tu cosa ti aspetti che i lettori e soprattutto i più giovani possano ricevere da questa esperienza?
Leggendo il libro, il messaggio che come autore volevo lanciare è quello che ripetevo un po' prima, di poter cambiare la propria giornata. Molto spesso i tempi, i luoghi, le situazioni portano ad essere un po', lasciatemi passare questo termine, un po' tristi, perché purtroppo gli eventi quotidiani che ci circondano ci danno sempre un motivo per essere arrabbiati o per essere tristi. Invece il libro nasce proprio da un voler cambiare con delle piccole parole la giornata di ognuno, perché ogni difficoltà può essere superata. Quando a volte i problemi diventano più grandi di noi e ci risulta davvero tutto difficile, con la mia esperienza e quello che io voglio portare qui alla radio e a voi qui presenti, è un messaggio, quello di che dalla croce, molto spesso essendo un ragazzo cristiano, avendo vissuto anche momenti bui con la fede, ma ad oggi in questo dono che io ora riconosco anche dall'alto, è quello di vivere la croce molto spesso per poter portare veramente una risurrezione, come arriva nel periodo di Pasqua, dove io racconto di una mia esperienza nel periodo di Pasqua, ed io lì parlo proprio di un'arrabbiatura, però ad oggi posso confermare e posso testimoniare che dalla croce nascono sempre delle belle cose. Bisogna viverla, bisogna piangere, come dicevo l'altra sera alla presentazione, bisogna anche dare delle testate al muro, ma poi alla fine, grazie a noi stessi, alla fede, a chi ci circonda, può nascere qualcosa di bello. E dato che diciamo che il mio problema di vista è dovuto da uno sbaglio della medicina, è probabile anche che io li devo ringraziare, questi signori, perché se oggi mi ritrovo qui con tante persone che mi seguono e che tante persone che hanno condiviso questa esperienza, devo dir grazie anche a loro, nonostante un errore. Però c'è stato un percorso abbastanza lungo e tortuoso, quindi bisogna sempre crederci nelle cose.
Grazie Marco. Senti, prima di passare la parola ad Eva, vogliamo ricordare dove possono trovare i lettori il tuo testo?
Allora, il testo è possibile acquistarlo tramite l'applicazione IBS, tramite il sito di Universo Sud della Basilicata, lo possiamo prenotare tramite l'associazione dell'Unione Ciechi o tramite magazzini sociali, l'associazione magazzini sociali, o chi è interessato può contattare anche me personalmente. Però se qualcuno è di fuori Potenza, mi è un po' più difficile gestire la situazione, quindi è preferibile che lo si acquisti su internet.
Perfetto, grazie Marco.
Grazie
Eva,
a voi.
Allora, com'è stata questa esperienza di condivisione e questo percorso con la disabilità? Immagino tu abbia avuto altre esperienze di scrittura, però non so se questa rispetto alla disabilità è stata la prima in assoluto.
Allora, sicuramente è stata la mia prima esperienza, quella di raccontare una disabilità. Qual è stato il mio approccio? Ovviamente molto in punta dei piedi e rispettoso nei confronti del protagonista di questa storia e dell'autore di questo libro, perché raccontare e parlare di una disabilità significa stare veramente attenti all'uso delle parole, evitare la strumentalizzazione della disabilità, ma raccontare attraverso di essa le tante prospettive che comunque avvolgono la tematica. Prospettive perché? Perché ascoltando la storia di Marco, lui mi ha raccontato gradualmente la sua parabola da non cieco a cieco, piano piano mi ha insegnato che lui stesso, man mano che cominciava a vedere meno, si aprivano altri spiragli, lui vedeva altro attraverso altro. E quindi quando alla fine della storia, del libro, noi diciamo nel momento in cui è diventato tutto buio, lì è cominciata la luce, è perché Marco, avendo superato, come dire, avendo accolto il problema che purtroppo si è rivelato irreversibile, ha scoperto che ci potessero essere mille altre strade per continuare a vivere. Lui le ha trovate, le ha individuate con un grande sforzo su se stesso, scoprendo che alla fine la sua disabilità era invece diventata il suo punto di forza. Non perché questo dovesse suscitare del pietismo, e difatti il libro non ha questo intento, ma quello invece di trasmettere agli altri un messaggio positivo che, pur avendo una disabilità, si può continuare a vivere, si può continuare a fare del bene alle persone, si può continuare a fare il volontariato, si può continuare a praticare le proprie passioni, le proprie attività, esattamente come ha fatto Marco. Quindi è un libro veramente utile per chi ad un certo punto perde la speranza, come è accaduto a Marco, una storia reale, e invece trovare un'altra strada. E nel trovare un'altra strada, fare un viaggio anche all'interno di se stessi e esplorare altre strade che appunto aiutano ad andare avanti con un nuovo entusiasmo. Lui è come se, risvegliandosi da questo brutto incubo che ha avuto, avesse scoperto di avere una nuova vita davanti a sé, ed è la verità, è la sua rinascita, noi così l'abbiamo poi definita.
Credo che questo libro, diciamo, possa entrare, tra l'altro, a pieno titolo in quello che è il progetto della Biblioteca per Tutti, anche perché noi in passato abbiamo, tra l'altro, organizzato insieme quell'iniziativa della Biblioteca dei Libri Viventi, che, se vogliamo, voglio dire, fa un percorso trasversale un po' a tutto tondo, al di là del tema della disabilità, però è nato come condivisione di esperienza. Quindi in questo caso possiamo dire che, come dire, abbiamo raggiunto il livello massimo del concetto di inclusione, anche se poi le storie, al di là della disabilità, sono tutte speciali, se vogliamo, fra loro.
Certo, assolutamente. Questo libro di Marco si sposa benissimo con quell'esperienza che abbiamo condiviso con l'Unione Ciechi, quella del libro vivente, per cui ciascuno diventa un libro, ciascuno ha una storia da raccontare, e nella fattispecie c'è una grande storia da raccontare, anche perché, al di là della vicenda raccontata nel libro Vedo le mani, vedo il mondo con le mani, ci sono storie di amicizia inossidabili. Marco fa tanto riferimento a questi amici che lo hanno sostenuto, al di là della famiglia. La famiglia riveste un ruolo fondamentale nella sua storia, ma gli amici, quelli veri, che sono 2, 3, 4 persone e che sono presenti nel libro anche come testimonianza diretta di questa storia, sono di fondamentale aiuto, perché in alcuni momenti, quelli un po' più bui ma anche quelli più divertenti, lui si affida all'amicizia, e quindi l'amicizia veramente viene riscoperta come un valore vero, un valore fondante, quel valore che aiuta a vivere meglio la propria vita. E quindi questa è un'altra storia da raccontare attraverso la storia della disabilità, come pure è divertente la storia precedente, quella di quando Marco è ancora studente, in cui racconta un po' le sue vicissitudini, le sue birichinate, le sue marachelle, perché ne ha combinate anche lui, e veniva punito esattamente come gli altri ragazzi. Quindi ci sono una serie di messaggi molto importanti che vanno letti, ma vanno anche raccontati, per cui se noi un giorno decideremo di nuovo di fare questa esperienza del libro vivente all'interno della Biblioteca di Tutti e per Tutti, che ripetiamo, ma lo dico per la prima volta adesso in questa trasmissione, è una biblioteca che noi abbiamo aperto all'interno del Circolo Culturale Gocce d'Autore, che si fonda sulla raccolta differenziata del libro usato, per cui noi invitiamo chiunque voglia disfarsi dei propri libri, anziché andarli a buttare nel cassonetto della spazzatura, e non si buttano perché i libri non si buttano mai, di portarli da noi purché in buono stato, purché siano di narrativa, saggistica, poesia e quindi non testi scolastici né enciclopedie. Perché? Perché non ne abbiamo lo spazio. Noi poi questi libri li cataloghiamo, li mettiamo a scaffale e quindi li mettiamo di nuovo alla fruizione delle persone e quindi creare questo scambio tra ex lettori e nuovi lettori.
Hai fatto benissimo a ricordarlo e non a caso infatti io l'avevo nominata, quindi invitiamo gli ascoltatori a seguire questo consiglio perché può essere davvero un'esperienza gratificante e originale se vogliamo. Grazie.
Grazie a te, grazie a tutti.
Con noi in linea Antonio Candela, che è l'editore di questa pubblicazione di Marco Raffaniello, e vogliamo capire bene con lui innanzitutto perché questa scelta e quindi perché per l'ambito editoriale può essere positivo investire in ambito sociale.
Proverò ad essere sintetico. Perché aderire al progetto di Marco? Credo che molto lo scoprirete leggendo il libro. È una storia molto interessante, ma al di là di tutto è una storia di una persona che non si è arresa. È una persona che ha, attraverso anche il racconto, quindi anche mettersi al nudo rispetto a raccontare tanti episodi della sua vita, molte private, ci dà il senso e la misura non solo della persona, quindi del valore della persona, ma prova anche ad essere un esempio in un'era, in un periodo in cui ci dicevamo che dovevamo uscire migliori. In realtà la pandemia in qualche modo ha acutizzato l'individualismo e la poca attenzione verso l'altro. Marco invece ci dimostra come attraverso la sua storia personale, che è una storia di una persona normale che ha subito delle difficoltà come tutti noi abbiamo ogni giorno, e lui lo fa in maniera straordinariamente semplice, mettendo al centro quello che è non solo la sua comunità ma anche l'aiuto verso le persone di quella comunità. Quindi scegliere quel progetto e sostenere quel progetto, editare quel progetto, per noi è un motivo non solo di orgoglio ma anche è uno strumento, un modo per raccontare ed essere esempio per tanti giovani che in questo momento non vedono un futuro più roseo, non vedono un'aspettativa, vivono le difficoltà, e questo è un modo per raccontare che è possibile farcela.
Tu con la tua attività cerchi sempre di investire nel sociale, purtroppo questo è un ambito che ancora fatica, come dire, a diffondersi, perché spesso si pensa che sia confinato al volontariato, invece potrebbe rappresentare anche una molla di sviluppo per il territorio. Questa cosa ancora fatica ad essere compresa, secondo te perché?
Perché ancora si pensa che questo settore sia un settore esclusivamente di volontariato e di associazionismo. La storia di questo paese ci ha dimostrato invece, anche in questi due anni di pandemia, come il sistema della cooperazione sociale è il sistema che ha retto di più e che in qualche modo ci ha anche aiutato a superare questo periodo di crisi pandemica. Si è rimesso al centro ad esempio la sanità territoriale, la sanità di prossimità, l'assistenza domiciliare, tutto quello che è l'ambito sociale, e lì c'è una grossa fetta della prossima piano nazionale. Il PNRR e la programmazione 21-27 stanno proprio sui temi della salute, della prossimità e dell'impegno, dell'investimento nel sociale. E quindi credo che quello sia assolutamente un'opportunità per tanti giovani che vogliono immaginare un futuro qui o da qualsiasi altra parte su questo tema. Noi da anni investiamo sul tema dell'editoria, provando a coltivare e a dare opportunità. E il tema del sociale è il modo migliore per fare i nostri investimenti, perché attraverso la consapevolezza e la costruzione di consapevolezza nelle persone e nelle comunità si riesce a avere una prospettiva diversa della propria comunità, e questo ci permette in qualche modo di resistere. Cioè, se le comunità si disgregano o spariscono, le imprese a chi offrono i propri servizi? E allora il tema in questo momento non è qual è il vantaggio competitivo che posso intercettare ad esempio sul piano nazionale il PNRR, ma far di tutto perché in una regione piccola con un tessuto imprenditoriale abbastanza fragile, l'impegno non deve essere a come posso intercettare business, ma a come posso far reggere l'intera comunità, perché se la comunità regge, anche io posso reggere come impresa. Il settore dell'editoria è un settore molto complicato e complesso che ho imparato in questi anni a conoscere. Gran parte della colpa è degli editori piuttosto che delle persone, però viviamo la regione che è ultima per acquisto e lettura di libri, viviamo una regione in cui una legge regionale sull'editoria ancora non c'è e molto delle problematiche legate all'editoria sono legate agli editori. In tutto questo noi proviamo a dare una piccola testimonianza, anche un piccolo sostegno a quanti hanno dal nostro punto di vista un talento, ma arrivare a case editrici più blasonate e più grandi è sempre difficile, quindi è il nostro modo per consentire di offrire un'opportunità a tanti che vogliono investire in questo settore.
Grazie ad Antonio Candela. Ascolteremo il contributo della presidente UIC di Basilicata, Maria Boncristiano, che ci racconta come è avvenuto il primo incontro con Marco Raffaniello.
Non ricordo molto dell'incontro di Marco, del resto sono passati più di 15 anni. Marco invece ricorda perfettamente e ricorda fino anche come ero vestita. E vuol dire che appunto quell'incontro ha lasciato il segno e di questa cosa ne siamo davvero orgogliosi e felici. Tante volte infatti come associazione apriamo la porta, ospitiamo delle persone che ci raccontano delle storie particolari, intense, emozionanti, che sicuramente hanno un risvolto di drammaticità, di tristezza, ma che in qualche modo vogliamo trasformare in speranza, in sogno per la vita. Ed è andata così proprio per Marco. E quando la porta si richiuse, in quel caso, ma anche negli altri casi, noi ci cominciamo a chiedere se siamo stati convincenti, se abbiamo saputo accogliere, se non abbiamo deluso le aspettative e se in qualche modo abbiamo lasciato e lanciato il seme della speranza, il futuro di una vita vissuta con autonomia. In questi incontri di solito parlo molto perché sono certa che l'80% delle parole vanno perse e soltanto del 20% ne rimane traccia, ne rimane memoria. E per ricordare quell'incontro utilizzerò dei versi della canzone di Renato Zero, La vita è un dono. Nessuno viene al mondo per sua scelta, non è questione di buona volontà, non per meriti si nasce e non per colpa, non è un peccato che poi si sconterà. La vita è un dono legata ad un respiro, il bene colpisce come il male, persino quello che fa più soffrire, è un dono che si deve accettare, condividere e poi restituire. Esattamente queste tre parole, accettare, condividere e restituire, sono dei verbi declinati all'infinito che a mio avviso non pongono limiti e non pongono ostacoli e che rappresentano gli elementi fondamentali della riappropriazione della propria vita di Marco. Accettare, una parola stridente, una parola che pesava più di un macigno. Del resto, come faceva un adolescente, un giovane, ad accettare la disabilità? Come faceva a non poter fare le cose che i ragazzi della sua età facevano, il gioco degli sguardi, andare a fare sport, uscire, utilizzare, guidare il motorino e cose di questo tipo? Condividere. Marco vedeva in noi non le persone che eravamo e che siamo diventate, ma vedeva la disabilità, quindi lui non poteva condividere. Del resto il filo conduttore con noi era proprio la lipovisione e lui si vedeva diverso, quindi non poteva sicuramente condividere questa esperienza di vita con noi altri. Non riusciva a vedersi, ad accettarsi come persona. Gli anni passano, purtroppo Marco si avvicina sempre più alla cecità e soltanto quando diventa cieco e tocca il fondo ha la forza di rialzarsi ed è lì che davvero si realizza il miracolo, quel miracolo di restituzione. I tanti no di Marco diventano sì, tante idee, tanti sogni, e quindi viene fuori lo stupore, la meraviglia, e comincia a donare, e a donarsi dona la propria esperienza, trasforma il proprio dolore in valore al servizio degli altri. Ed è lì che abbiamo vinto, la porta dell'unione si è riaperta con grande consapevolezza, e i tanti no di Marco diventano sì. Comincia questo periodo molto intenso di allegria, di meraviglia, e viene fuori anche quello che era un po' stato tarpato nell'età adolescenziale, quindi questo fanciullino appunto tarpato da quella che era l'ipovisione. E Marco nella sua storia ci insegna tante cose, una in particolare: che di fronte a un limite, di fronte a una difficoltà, non bisogna fermarsi, ma bisogna riuscire a guardare con altri occhi. E bisogna, un po' come ha detto anche Camilleri ebbe a dire: da quando sono diventato cieco vedo più chiaramente. Quindi di fronte alla difficoltà sicuramente si aprono altre opportunità che noi dobbiamo saper cogliere. Marco le ha sapute cogliere, le ha messe al servizio degli altri in vari ambiti, e nel nostro ambito è diventato vicepresidente del Consiglio Provinciale di Potenza, sta dando una mano all'associazione e in qualche modo testimonia quello che è il cambiamento e quello che è la sua rinascita. L'invito a Marco, come agli altri giovani, è quello di mettere a servizio questa esperienza, in qualche modo quello che noi abbiamo donato a lui, con l'auspicio che anche altri giovani sappiano cogliere questa bellissima opportunità.
Siamo con noi in linea Lucia Sabia, che è un'amica particolare di Marco Rafagnello, e vuole raccontarci come è nata questa amicizia e quali sono stati i momenti significativi che hanno vissuto insieme. Lucia.
Ciao Fabiana, ciao a tutti. Io sono Lucia, come già dicevi tu, e conosco Marco ormai da più di 20 anni. Questa amicizia è nata a teatro, perché nell'oratorio della nostra parrocchia 20 anni fa più o meno si è costituita una compagnia teatrale, sia degli adulti che dei ragazzi. Lui è più piccolo di me, ha 10 anni in meno, quindi all'epoca faceva parte della compagnia dei ragazzi, mentre io stavo nella stessa compagnia dei suoi genitori. Naturalmente ho un legame stretto con Carlo e Adele, che sono appunto il papà e la mamma di Marco, e quindi ho iniziato a frequentare la loro casa e in automatico ho iniziato a conoscere anche Marco. Da lì è iniziata la nostra amicizia. Naturalmente all'epoca io ero un po' la sorella maggiore che lo guardava crescere, e ogni tanto lui mi diceva che ero quella che rompeva, perché magari lo sgridavo oppure gli dicevo di stare attento. Poi crescendo il rapporto è cambiato, perché mentre prima era soltanto lui che raccontava a me le sue cose, nell'età adulta ho iniziato anch'io a confidarmi e a fidarmi di lui, e quindi a farlo diventare un amico speciale. Siamo uniti anche se magari ci sono dei periodi che non ci vedevamo, noi eravamo sempre uniti. Adesso a maggior ragione invece che stiamo sempre insieme, e lui nel libro racconta naturalmente il decorso della sua malattia, e io in quel periodo ero presente in tutte e due le occasioni delle operazioni. Siamo andati insieme io, Marco e i suoi genitori. Abbiamo fatto diversi viaggi, dico sempre che abbiamo fatto diversi viaggi, noi quattro, alcuni molto belli, divertenti, e quando mi è stato chiesto di andare lì in questo viaggio particolare, ho detto subito di sì. io sono legata proprio alla famiglia. Io mi sento, io dico che con Carla e Adele sono l'altra figlia sorella, perché poi sono giovanissimi, quindi sono anche vicino alla loro età, quindi mi sento molto, molto figlia sorella. E quindi questo rapporto speciale poi è cresciuto con il tempo, in quel periodo particolare. È stato difficile stargli accanto, ma perché lottavamo ognuno di noi con i mostri, che con le nostre paure, i nostri dubbi, quindi anche noi insomma abbiamo avuto tanta paura, però cercavamo di guidarlo, di supportarlo, di non perdere mai la lucidità. Scrivendo questo libro, quando lui mi ha chiesto: mi scrivi qualcosa, delle emozioni che hai provato, mi racconti qualcosa che voglio mettere nel libro, la tua testimonianza, io devo dire la verità, ho faticato tanto, perché forse non avevo rielaborato ancora, nel senso che mi sono sempre dedicata a lui, quindi il mio dolore, le mie paure che avevo vissuto in quel periodo stando accanto a lui, che per me è più di un fratello, è stato proprio difficile. Infatti lui mi sgridava sempre: ma io mi devo vedere con Eva e ho necessità che tu mi dai i testi. E cercavo di fargli capire che anche per me è stato proprio difficile prendere quella penna in mano, ma non perché non sapevo che cosa scrivere, forse era troppo, forse dovevo attraversare quel dolore, quindi è stato complicato, però poi ci sono riuscita. Ho scritto forse il 10% di quello che volevo dire. Spero che almeno quel 10% sia arrivato e arrivi a chi leggerà questo libro.
Noi ce lo auguriamo di cuore, Lucia, e soprattutto ci hai trasmesso molto adesso, parlando di quello che è accaduto, ripercorrendo un po' le tappe. Perché credo che il messaggio più bello che tu abbia dato ora, consapevolmente o inconsapevolmente, sia che la fratellanza va oltre i legami di sangue, e quindi assolutamente è una cosa bellissima al di là del tema della disabilità. Facevi riferimento quindi al rapporto anche con Carlo e Adele, che sono i genitori di Marco, e allora ascoltiamoli, visto che sono in linea anche loro con noi.
Ciao a tutti, sono Carlo, papà di Marco, insieme ad Adele, che poi anche lei è partita. E Marco è una forza della natura, così come ho scritto anche nel libro. Lui è molto, ma già da piccolo, e non è adesso, è sempre stato così, molto attivo nella scuola, nel sociale, nell'oratorio, dove lì ha avuto la sua formazione da bambino. È stato cresciuto, si è cresciuto seguendo proprio dei percorsi anche mirati, perché lui per esempio gli piace molto l'animazione, il teatro, la recitazione, quindi l'oratorio è stato proprio il suo banco di prova iniziale per poter affacciarsi alla vita. Di lì ha avuto modo di potersi confrontare e quindi maturare. Infatti Marco, già da molti anni insomma, ha avuto sempre la sua autonomia e si è saputo cavare. A scuola non ha mai chiesto aiuto, né prima e né adesso, e come ho scritto nel libro, è una vera forza della natura. E quindi io parlo del suo carattere, poi casomai la mamma parlerà più di quello che è stato tutto il suo essere, sopportare questo percorso di sofferenza da una parte, perché non è semplice trovarsi in delle condizioni così, cioè si elabora, uno spera sempre che non gli capiti a lui, però poi la vita ci riserva queste cose qua. Però lui adesso ancora di più ne è uscito fuori alla grande, anzi è di supporto a tanti amici e non fa sentire il disagio a chi gli sta accanto, perché poi in effetti è più chi conosce Marco che ha timore di sbagliare, di non saper fare certe cose, di non poter aiutarlo nella maniera giusta, però poi lui dà il modo e fa mettere a proprio agio. Quindi Marco è un grande anche perché si è, con quest'ultima occasione del libro ha espresso tante sue cose che lo rendono maturo, e da tutta questa forza che lui poi voleva che accadesse. Ecco, nel libro era questo: dare conforto attraverso il suo percorso di tra virgolette sofferenza, però forse è un termine troppo forte, lui non l'ha mai avvertito così questa cosa qui, anzi.
Abbiamo con noi in linea anche Adele Brupoli, come dicevamo prima, che è la madre di Marco, e lei, diciamo, ha vissuto sicuramente un'esperienza molto profonda e forte come madre, perché, diciamo, per certi aspetti le dinamiche della patologia di Marco ci sono venute a presentare quando lui era piccolo.
Marco intanto è una persona impulsiva, così come lo è la mamma, e tant'è vero che anche nel corso degli anni questa impulsività è stata anche motivo di scontro, perché magari io come mamma ho cercato anche un po' di proteggerlo, magari cercando di fargli capire che determinate cose magari andavano ponderate, fatte con una certa cautela, cosa che non è stato da parte di Marco, perché Marco è stato sempre molto testardo. Ma adesso, diciamo, a questo punto io posso dire che questa sua testardaggine è stata poi motivo di riscatto e di forza, ne ha fatto un punto di forza, e tant'è vero che poi anche quando ha deciso di andare via di casa, dopo un po' di titubanza ho detto: se è così che vuoi, va bene così, insomma, anche per noi, se è una cosa che a te fa stare bene, sa com'è, ci mettiamo un poco da parte, e anche con sofferenza, perché noi abbiamo anche l'altro figlio che sta fuori, però per un genitore sapere che i figli poi stanno bene, si supera anche il distacco, diciamo, sotto questo aspetto. Per quanto riguarda allora Marco è una cosa che mi porto sempre dentro, ha sempre cercato di proteggerci e di proteggermi in particolar modo dal dolore, dal suo dolore. Tant'è che quando gli si chiedeva: Marco, c'è qualcosa che non va, come stai? Mamma, tutto bene, tutto a posto. Non ha mai lasciato quello che è il suo stato di salute e anche emotivo. Tante cose io almeno le ho scoperte leggendo il libro, perché non tutto mi era lo sapevo. Sapevo,
è stata una sorpresa un po' in tutto e per tutto.
Sì, decisamente sì, e ripeto, questo ha confermato proprio questo suo volerci proteggere. Ecco, io lo chiamo così, una protezione che va oltre misura, un amore che va oltre misura. È una mamma che deve proteggere il figlio, in questo caso è stato il figlio che ha protetto la mamma.
Vedo in linea Francesco Romagnano, che è presidente dell'Associazione Magazzini Sociali, che è un altro amico storico di Marco, con il quale, insomma, ci sono state parecchie avventure da raccontare.
Marco, a tutti quanti noi, in un modo molto diverso, molto personale, molto occasionale, ha permesso di superare il concetto della parola diversità. Cioè, per noi, da quando è sulla nostra strada, abbiamo questa grandissima fortuna, ci diventa assolutamente impossibile poter giudicare una persona diversa da noi o con delle capacità fisiche o intellettuali minori alle nostre, anche quando questi limiti sono evidenti, sono palesi. Noi, grazie a lui, grazie alla sua presenza, tutto questo viene superato. Io ho avuto modo di raccontare alcuni aneddoti, cioè io mi ricordo certe volte facevamo delle cose, lui era molto più abile di me a farle in maniera molto più veloce, molto più efficace di me, e tutto questo, insomma, ti spinge a fare una riflessione. Tu non puoi più dire a te stesso e agli altri che ci sono dei limiti, questi limiti non esistono più. E il bello è stato proprio questo, una fortuna che ci ha arricchito tutti, che ha reso le nostre vite meravigliose, anche se poi non abbiamo mai magari il tempo e la forza di sapercelo dire e sapercelo raccontare, però è così, siamo persone fortunate. E concordo con quando diceva Lucia sul fatto che tutto questo, ma lui, da persona intelligentissima qual è, sa bene che tutti questi grandi meriti è perché ha a fianco delle persone straordinarie, in primo luogo come genitori, perché non si diventa uomini in questo modo senza il giusto accompagnamento e i giusti valori che vengano trasmessi. Poi secondo me ha avuto anche la grande fortuna fin da subito di vivere in una comunità che ha visto degli anni d'oro, soprattutto nella sua adolescenza, in quel periodo lì, quindi ha avuto la forza di vivere in un rione molto particolare dove le problematiche potevano essere tante, ma che in quegli anni fortunatamente aveva delle guide straordinarie, ce l'ha tuttora, però viviamo un'epoca completamente diversa e quindi ha avuto anche questa grande fortuna in quei tempi, quindi ha vissuto degli anni meravigliosi insieme agli amici, insieme all'oratorio, ma lui è consapevole di queste grandi fortune che ha avuto, però ci ha messo tanto del suo e questo tanto del suo per chiunque ha la fortuna di incrociarlo nella vita è un valore aggiunto, per chi poi come noi ha la fortuna di viverlo tutti i giorni è qualcosa che è inestimabile, punto. Io mi auguro davvero che questo sia l'inizio di un suo percorso di divulgazione di quella che è la sua esperienza, perché il bello è proprio questo, cioè lui adesso ha uno strumento in mano per raccontare questa storia, cercare di arrivare nei posti dove questa storia deve arrivare, che sono quei posti dove questi esempi purtroppo non è facile trovarli, magari ci sono anche, ma non è facile raccontarli, e quindi le scuole, quindi i luoghi di sofferenza, che non siano nettamente a Potenza, perché la storia di Marco è una storia che esula la città, è qualcosa di veramente straordinario, e io sono convinto che questo sia l'inizio di un percorso, sono convinto che il suo libro, il suo racconto arriverà molto lontano, con gli aiuti giusti, con i canali giusti, ha anche il dovere di farlo secondo me, cioè ha proprio il dovere di non fermarsi a una semplice racconto nella sua città o un semplice racconto agli amici che gli vogliono bene, ha proprio secondo me il dovere di divulgare questa sua grande capacità e questa sua grande attitudine a rendere migliori le vite degli altri, quindi secondo me si deve impegnare affinché questa cosa vada sempre più avanti.
Prego. Grazie Francesco, allora aiutiamo a divulgare meglio il libro e facciamolo già ora. Allora, innanzitutto ricordiamo a chi ci ascolta che parte del ricavato sarà destinato proprio all'Associazione Magazzini Sociali di cui tu sei presidente e all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza, perché giustamente sono state le due associazioni che hanno un po' accompagnato Marco in questo percorso. Anche questa puntata è volta al termine e io vi saluto con delle parole speciali di Charlie Chaplin, che sicuramente moltissimi riconosceranno, che credo siano adatte a concludere questa puntata. Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che stavo vivendo in contrasto con i miei valori. Oggi so che questa si chiama autenticità.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.